Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2017 del gruppo Credito Valtellinese. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Mauro Selvetti, direttore generale del gruppo Credito Valtellinese. Dottor Selvetti, prego.
Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo al 4 di agosto, sono le 18. Cercheremo di fare nella maniera più rapida e sintetica possibile, in modo tale da consentirvi, sappiamo che ci sono altre call calendarizzate per questa sera, in modo da darvi la facoltà di partecipare anche alle altre. Comincerei quindi rapidamente scorrendo la presentazione che già ha a vostre mani. E partirei da slide 4, dove riepiloghiamo sinteticamente l'operazione che ha caratterizzato più di ogni altra cosa questo semestre, che è l'operazione Erron, di cui avete già avuto comunicazione. A slide 4 vedete riepilogata la struttura dell'operazione. In slide 5 abbiamo riepilogato alcuni dettagli del portafoglio. In alto a sinistra vedete il portafoglio era al 73% secured, per l'altra parte unsecured, sotto ci sono i buckets di importo. Faccio rilevare sulla parte destra della slide che circa il 56% dei loans era defaultato negli ultimi 3 anni, quindi relativamente giovane, a seguire tutti gli altri. A slide 6 vedete le proprietà ripartite per area geografica. La parte del Leone la fa la Lombardia col 42,4%, seguono la Sicilia e via giù tutte le altre regioni di presenza del gruppo. Nella parte destra della slide c'è il breakdown per tipo di garanzia immobiliare, vedete che c'è una quota di residenziale del 35%, il 20% gli industriali, 15% commerciali, hotel e ristoranti il 12%, per finire poi dopo con le quote più marginali. Una slide interessante che abbiamo preso da Moody's, dall'attività di rating che ha fatto Moody's, che è per noi confortante doppiamente e che dimostra come l'attività di recovery, se assistita da una parte terza che fa da servicer, produce nel tempo risultati più soddisfacenti cioè rispetto alla gestione in-house. Dico doppiamente vantaggiosa per noi perché ha costituito evidentemente un elemento di forza nella struttura del progetto Erron, ma avendo noi contrattualizzato con Cerved in outsourcing anche la parte residuale che quindi rimane in house delle sofferenze, abbiamo da attenderci nel tempo che gli incassi possano performare secondo la linea verde, che vedete che rappresenta la percentuale di recovery nel tempo rispetto alla linea azzurra. A slide 8, anche questo abbiamo già dato disclosure di questi dati, c'è il riepilogo della capital structure dell'operazione con 464 milioni di note senior, 42 e 50 e 20 rispettivamente, mezzanino e junior. In data 13 luglio si è perfezionata la vendita del 95% delle note B&J con il conseguente trasferimento del rischio del sottostante portafoglio. Al momento le interazioni con i regolatori sono quelle che vedete riepilogate in slide 9, quindi abbiamo comunicato a Banca d'Italia per il trasferimento del rischio. E abbiamo già adempiuto a tutte le istanze rispetto all'interazione con il MEF e quindi consideriamo per parte nostra conclusa, aspettiamo evidentemente come ultimo passo il rilascio della garanzia da parte del MEF. In slide 10 riepiloghiamo gli effetti dell'operazione al 30 giugno, che costano di 234,6 milioni cumulati, con una riduzione al 30 giugno di 188 milioni di RWA ed una riduzione che invece è differita al 30 di settembre per via del fatto che appunto manca ancora il rilascio della garanzia GACS, che è quella che consentirà di poter deconsolidare tutta questa parte di RWA nel terzo quarter. In basso c'è un riferimento che è stato dato ripetutamente dai giornali relativamente al prezzo complessivo, che evidentemente è un prezzo di soddisfazione. Aggiungo che alla soddisfazione per il risultato dal punto di vista del prezzo, da parte nostra questo passo compiuto con l'operazione Enron ci consente di poter affermare che quanto dichiarato a novembre nell'action plan, e cioè la conclusione dell'operazione entro il primo semestre del 2017, si è realizzata perfettamente. Passerei ora al punto 2 dell'agenda con slide che già conoscete perché sono quelle che di solito presentiamo. L'andamento degli impieghi è sostanzialmente stabile, proformato evidentemente con la cessione di 1,3 milioni di sofferenze, quindi scende esattamente di quell'importo, sono stabili, non cambiano, sono aumentate ancora le quote in basso a sinistra, vedete l'outstanding rispetto ai settori, la quota di mutue sale al 29,3%, a seguire ci sono tutte le altre. Il 70% dei prestiti è sugli SMI e a destra vedete la scomposizione per asset class. A slide 13 riepiloghiamo quello che è avvenuto in termini di nuove erogazioni nel corso del semestre, che sono assolutamente in linea con quanto budgetato, cioè circa 2 billion e mezzo di nuove erogazioni, 350 milioni la parte di mutui a privati e 796 milioni la parte SMI e corporate. Sottolineo per quanto riguarda i mutui che la quota di surroga è ancora una quota molto, molto bassa, inferiore al 10%, molto più bassa della quota di surroga del sistema. E sono indicati anche i tassi medi, che sono tassi che noi consideriamo buoni. La cosa che ci tengo a sottolineare, perché fa parte di un percorso che continua nella sua strada di miglioramento, le expected loss del portafoglio performing sono scese ulteriormente di 3 basis point da marzo e di 5, lo vedremo più avanti, da dicembre. In basso a destra nella slide vedete le perdite attese nei vari settori. Slide 14, c'è il riepilogo dell'evoluzione dei non performing, cominciando dalle sofferenze che evidentemente grazie a questa operazione si riducono da 2,7 billion a 1,5, con una riduzione pari al 43,9% di 1,2 billion, così come scendono ulteriormente rispetto a marzo gli UTP di 49 milioni e toccano un nuovo punto di minima assoluto ormai da 5 trimestri consecutivamente. I past due raggiungono un nuovo minimo a 167 milioni, in riduzione del 18,5% da marzo. L'ultima parte di slide riepiloga la somma delle tre e evidentemente ci consente di atterrare a 4 miliardi di NPE con una riduzione del 25% circa, 24,6. Quest'altra slide è una slide che abbiamo preso sempre dal report di Moody's, che mette a confronto l'NPL ratio di Creval rispetto alla media di sistema. Vedete che evidentemente lo scostamento si era fatto via più evidente a partire dagli anni 12-13, con questa operazione rientriamo ad un livello del 21,6 puntuale al primo half, che ci riavvicina, ci riporta nell'area dove stanno i peer di nostro riferimento. Quindi questo era quello che noi volevamo fare e posso dire che l'abbiamo fatto e quindi di questo siamo particolarmente soddisfatti. Anche se lo guardiamo dal punto di vista dei netti, la riduzione è del 28%, si vede dall'ultimo istogramma che evidentemente la parte di bad loan, di sofferenze, è ridotta a 600 milioni, assume ancora una certa entità la parte di UTP, sulla quale però stiamo lavorando e lavoreremo nei trimestri prossimi. Per quanto riguarda le coperture, rimangono praticamente allineate a quelle di dicembre, le puntuali a giugno, sono a pagina 17 nella parte in basso a sinistra. Se proformate, includendo i write-off, la copertura media è 43%. Sale al 61% la copertura delle sofferenze, a 64.1% proformando con i write-off, per effetto evidentemente di una ricomposizione di sofferenze che poi vedremo, che vede una quota aumentata di unsecured, che coerentemente quindi hanno un livello di copertura più alto. Continua a scendere la parte di coverage bonus per effetto del fatto che la qualità del portafoglio bonus è in deciso e continuo miglioramento. Il costo del credito l'abbiamo scomposto nella linea tra la parte arancione e la parte azzurra, per far vedere quella che si può considerare la parte RAN dalla parte invece derivante dagli effetti di Erron. Quindi 188 milioni circa sono il nuovo provisional per Erron, la parte residua è quella che è stata generata dalla gestione ordinaria. Alcune slide di maggiore dettaglio, sulle quali poi sono disposto a tornare semmai con le vostre domande, per quanto riguarda gli NPE, e quindi abbiamo in questa slide 19 il breakdown in alto per settore, dove vedete che la somma di costruzioni più real estate fa circa 48%, questa cosa però avrà poi degli effetti, come vedremo più avanti, sulla parte di garanzie relative. In basso a sinistra il breakdown per settore delle sofferenze, e a destra il breakdown invece gli UTP. Le percentuali cambiano un pochino, vedete che soprattutto nella parte degli unlikely to pay la parte di costruzione real estate assomma a 53% circa. A slide 20, per quanto riguarda le garanzie sul totale, la parte secured è al 67.4% rispetto al 32.6% di unsecured, e per quanto riguarda i segmenti il 65% è costituito dal segmento corporate. Slide 21, abbiamo la stessa distinzione fatta però sulle sofferenze, e vedete che esattamente sono quello che rimane delle sofferenze una volta fatto Erron è al 50% secured e al 50% unsecured, esattamente la torta spaccata a metà, con il corporate che contribuisce per il 55%. Sulla parte di UTP, lo dicevo poc'anzi, la parte secured è quasi l'80%, 77.9 contro 22.1, e sempre il settore maggioritario è il corporate con il 73.5%. Slide 23, per quanto riguarda l'analisi degli NPE includendo i collaterali, partendo a sinistra nella slide da un 41% di coverage puntuale, sommando l'1.9 di write-off si arriva a 42.9, aggiungendo a questi le garanzie reali di primo grado che assommano 21.4 più 19.6, e aggiungendo le altre garanzie sull'intero parco NPE il livello di copertura è 96.9, specifico come sempre che nei nostri conteggi mettiamo un cap al valore della garanzia che non è mai maggiore al valore del sottostante loan. Se la slide successiva è la stessa, fa lo stesso ragionamento applicato alle sole sofferenze, andiamo oltre il 100, arriviamo al 103%, non specifico i vari addendi perché è lo stesso schema della slide 23. E con questo avrei finito la parte sui loans. Per la parte funding e liquidità non ci sono grosse novità, la raccolta è stabile sostanzialmente, non sono cambiate praticamente di nulla le percentuali tra depositi e obbligazioni. Al slide 27 vedete le maturity e le nuove emissioni per quanto riguarda le obbligazioni. In alto a sinistra 418, quello che viene a maturazione quest'anno ed è stato riemesso per 169, in basso vedete le maturity degli anni prossimi, 367, 842, 564 rispettivamente per 2017, 18 e 19. Nella parte destra, nella parte arancio, ricordiamo che abbiamo fatto un'emissione di 150 milioni in aprile di Tier 2 e abbiamo un utilizzo al momento di TLTRO di 2 billion e mezzo. La liquidità si mantiene tra 3 billion e 4 nel corso di tutte le viste, da un giorno fino a 3 mesi, la liquidità continua a essere circa il 15% del total asset del gruppo, quindi un non problema evidentemente, sia i valori di LCR che i valori di NSFR si posizionano abbondantemente sopra il minimo richiesto. Al slide 29 c'è il breakdown del portafoglio titoli, che non andrei a commentare se non per dire che la riserva sui govies al 30 giugno ha raggiunto uno dei punti minimi assoluti causa restringimento dello spread. Nelle altre torte potete vedere da soli qual è la scomposizione tra BTP piuttosto che altri titoli sovrani. Slide 30, l'andamento della raccolta indiretta, anche questa è stabile rispetto a marzo, continua seppur di poco la ricomposizione tra AUM e custodia. Discreto successo hanno avuto i peer in questi mesi, vedete abbiamo messo il dato puntuale di sottoscrizioni fatte a partire da maggio. Per quanto riguarda il ratio di capitale, si conferma quello che noi avevamo nelle aspettative, cioè dichiarato al momento dell'annuncio del piano, e cioè che tutte le azioni di piano avrebbero avuto come guidance quella di mantenere un livello intorno all'11% di CET1. Questo livello scende un pochino al 30 giugno, lo vedete nello schema in basso a sinistra, ma poi c'è una slide che lo rende più chiaro ancora, che è la slide successiva, per effetto del fatto che non essendoci il deconsolidamento delle attività delle RWA durante questo trimestre, ma quindi c'è ancora l'assorbimento delle RWA relative, questo deconsolidamento si avrà nel terzo quarter e difatti l'istogramma arancione, dopo aver elencato tutto lo sviluppo che magari non commento per ragioni di tempo, atterra a 10.8 che è esattamente all'interno di quel valore di guidance da noi stabilito. Per quanto riguarda lo sviluppo dei ricavi, abbiamo un dato che consideriamo molto buono dal punto di vista dell'andamento delle commissioni, che crescono del 4% anno su anno, il margine decresce un pochino effettivamente sia in funzione dell'andamento dei tassi, sia per altre ragioni che poi vi illustrerò nelle slide successive. L'evoluzione dei ricavi si completa con dividendi e attività di trading, chiude con ricavi operativi per 365,6 milioni, ancora una volta la stragrande maggioranza, cioè il 93% dei ricavi, arriva da margini di interesse più commissioni. L'evoluzione nei quarter del margine di interesse lo vede sostanzialmente attestarsi allo stesso livello del primo quarter, intorno a 99 milioni. Vedete che c'è stata una ripresa, lo si vede nella linea in basso, c'è stata una ripresa dello spread a giugno, dello spread commerciale rispetto a marzo, che si è già manifestata e si manifesterà maggiormente nei mesi che già stiamo vivendo, l'abbiamo visto già in luglio. i tassi continuano ad essere, i tassi di riferimento continuano ad essere al minimo. Nel margine di interesse incide, e lo vediamo a slide 37, il margine commerciale addirittura sale rispetto al quarter precedente, a riprova del fatto che c'è una ripresa di attività da questo punto di vista. Soffre la parte che voi vedete in arancio, che è quella relativa a carry trade, finance ed altro, includendo a partire da maggio gli effetti della cedola, evidentemente del tire 2. Dicevo delle commissioni, fanno un balzo del 10% dal primo quarter, che è circa anche il balzo che fanno, anche se guardiamo lo stesso secondo quarter del 2016, un balzo deciso dovuto soprattutto all'aumento delle commissioni sulla UM. Lo si vede anche nella parte, sono a slide 38, nella parte in basso a sinistra, la scomposizione anno su anno dei vari addendi. Vedete che fanno un balzo del 18%, quelle relative alla UM sono in grado di compensare anche i valori negativi, che sono marginali per quanto riguarda pagamenti, sistema di pagamenti, e sono invece piuttosto sensibili per quanto riguarda la parte crediti, che continua evidentemente a soffrire della sostanziale stabilità del nostro livello di impieghi performing. Salgono un pochino, pur mantenendosi molto al di sotto della media di settore, le upfront fee, che raggiungono il 36% per quanto riguarda la scomposizione delle commissioni. Il 36% lo fanno oramai le commissioni sull'asset management. Per quanto riguarda da ultimo i costi operativi in valori assoluti, lo vedete in basso a destra, slide 40, scendono di 6 milioni anno su anno, peggiore il cost income per effetto evidentemente della riduzione complessiva dell'income. Per quanto riguarda, ci sono degli effetti evidentemente anche sui costi che si manifesteranno nella seconda metà dell'anno e soprattutto nel 2018. Faccio riferimento per esempio alla chiusura delle filiali, che è stata completata così come deliberata dall'action plan: 88 filiali chiuse, 23 nel 2016, 65 nel primo half 2017. Gli effetti di questa riduzione, e dal punto di vista della riduzione degli organici e dal punto di vista dei minori affitti relativi, si faranno sentire gli effetti nella seconda metà dell'anno e soprattutto nel 2018. Dal punto di vista dei costi, ricordo che anche l'operazione Errond deconsolida insieme agli attivi tutta la parte di spese di recupero, che non è affatto banale, che evidentemente da adesso è passata in capo al veicolo, e quindi queste riduzioni sono incorporate nelle previsioni che noi abbiamo per quanto riguarda il 2018. Dicevo degli impieghi, del numero degli addetti, che è sceso sotto 4.000, a giugno 3.938, la riduzione è di 570 a partire dal 2010, meno 13%, le filiali, con l'accelerazione avuta nel 2016-17, raggiungono 438 puntualmente a giugno, e sono 105 in meno dal 2010. Una riduzione di circa il 20%. Una cosa di cui parliamo poco, ma che vale la pena sottolineare, perché si parla molto di fintech e di nuovi modelli distributivi per le filiali, per quanto riguarda le reti commerciali, noi continuiamo da questo punto di vista a registrare ottime performance dell'operatività online dei clienti, che ci rende confidenti sulle scelte fatte. Una piccola soddisfazione: la nostra app è quella che ha il voto, che ha il ranking più alto di tutte le app bancarie, a riprova del fatto che ci stiamo occupando anche della parte futura della banca, avendo delle soddisfazioni anche in questo senso. Sono in crescita, è in crescita costante l'operatività online rispetto all'operatività fisica. Non sto a commentare oltre la slide 44, che fa vedere come sia dal punto di vista dei bonifici, che delle operazioni di trading, che delle operazioni di pagamento tasse, tutti questi valori sono in assoluto aumento, così come è in aumento la quota di commissioni che viene dall'online rispetto alla tradizionale. Ho finito, sono a slide 45 con il riepilogo del conto economico nella sua parte finale, quindi da un margine operativo netto di 109 milioni ci sono rettifiche di valore, di cui 229 milioni riguardano Erron e altri 35 Atlante che abbiamo svalutato completamente. E quindi in positivo registriamo l'operazione di vendita degli immobili che ha portato una plus di 69 milioni circa, quindi l'utile pre-tasse è 190 milioni, c'è comunque una piccola quota di tasse che riguarda le partecipate che hanno chiuso con degli utili per un risultato netto di 194 milioni di perdita. In slide 46 abbiamo semplicemente elencato, abbiamo riesposto le parti straordinarie per concludere dicendo che la parte ordinaria avrebbe chiuso con un leggero utile che prevediamo in accelerazione nei mesi prossimi per effetto di quegli elementi che ho poc'anzi detto relativi alla efficientamento complessivo e dalla revisione di strutture di costi che si manifesteranno nei trimestri a venire. Io sono andato veramente veloce, spero non troppo, avrei a questo punto finito la mia presentazione e sono disponibile per le vostre domande. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da Matteo Ghilotti, Equita. Prego.
Buonasera, un paio di domande. La prima è sugli accantonamenti su crediti, diciamo ordinari, chiamiamoli così, che mi sembra che nel secondo trimestre più o meno siano a 55 milioni, erano tipo 48 milioni nel primo trimestre. Possiamo quindi dire che si sta ancora viaggiando in termini di accantonamenti su crediti? Su una base annua diciamo di che so, 190 milioni o non è possibile fare un'estrapolazione del genere. E l'altra domanda sul costo del lavoro è anche quella è simile per capire su che livello di costo del lavoro trimestrale dobbiamo sintonizzarci perché appunto c'erano stati qualche elementi positivi one-off, c'è cioè l'effetto delle riduzioni di personale. Cioè, giusto per capire se dobbiamo ipotizzare che ne so, una settantina di milioni al trimestre come livello normalizzato che vedremo insomma, nei prossimi due trimestri nel 2018. Grazie.
Sì, per quanto riguarda la prima domanda, noi confermiamo la visione che era di una cinquantina di milioni a quarter per la parte ordinaria, quindi con un atterraggio a fine anno intorno ai 200 milioni come costo del credito ordinario. E anche per quanto riguarda la parte di costo del personale, 70 milioni a quarter è una stima, è un'approssimazione che non è lontana dalla realtà, cioè è circa quell'importo lì.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è dalla parte di Francesco Di Giambattista, UBS, prego.
Buonasera, al lordo di Elrond mi sembra che lo stock totale di crediti derivati lordi sia rimasto stabile trimestre su trimestre. prima cosa è corretto, e seconda cosa, da quando vi aspettate di iniziare a vedere una riduzione organica? Diversi altri PIR già ne stanno beneficiando. E l'altra domanda, invece sulle altre spese amministrative, c'è stato anche togliendo i 5 milioni di Elrond, c'è stato un piccolo aumento anno su anno, secondo trimestre su secondo trimestre, vi aspettate una riduzione a questo livello, o questo è un livello che dobbiamo vedere come stabile da qui? Grazie.
Sì, per quanto riguarda, mi pare la prima domanda riguardasse l'evoluzione, riprendo la slide, l'evoluzione degli NPE complessivi. Scusate, estendo la slide. Eccola. Quindi slide 14. Sostanzialmente c'è una leggera riduzione, sostanzialmente diciamo gli inflow sono stati pareggiati dagli incassi. Quello che noi prevediamo nei prossimi trimestri è che la dinamica tra nuove attività di cessioni sulla parte OTP, incassi o attività di collaborazione con parti terze per ripostare in bonus parti di UTP, soprattutto quelle collateralizzate con gli immobili, si possa assistere ad una stabilizzazione, se non una riduzione. Quello che secondo noi è importante è quello che noi vediamo nella parte past due, che è il primo campanello d'allarme per quanto riguarda gli NPE, quindi che il flusso degli NPE in entrata continui a ridurre, in modo tale che l'effetto degli incassi sommato a quello delle cessioni e di una gestione più intensificata sulla parte di UTP possa produrre dei saldi negativi. Questo per quanto riguarda la prima parte. La seconda domanda mi pare che riguardasse le spese amministrative. Ribadisco quanto detto, e cioè che gli effetti di alcune azioni sulle spese amministrative ancora non si vedono, ma si vedranno in maniera più incisiva nei quarter a venire.
La prossima domanda è sempre dalla conferenza in italiano, Luigi Tramontana con Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera. Io avrei bisogno di un chiarimento sul trattamento fiscale legato alle perdite derivanti dal progetto Elrond. Mi sarei aspettato un beneficio fiscale più importante rispetto a quello riportato a conto economico. Volevo capire se il probability test legato agli attivi fiscali ha dato un qualche esito negativo che vi ha impossibilitato di contabilizzare benefici maggiori, oppure se sto perdendo qualcosa, se mi potete chiarire qual è l'effetto fiscale dell'operazione. Grazie.
È una domanda molto tecnica, lascio la risposta al CFO, dottor Colombo, che è qui di fianco a me.
Sì, Luigi, come dici tu, cioè abbiamo proceduto a fare probability test su giugno, tenuto conto delle proiezioni economiche nei prossimi anni, e su base prudenziale sostanzialmente non abbiamo iscritto alcuna DTA correlata alle perdite fiscali che si realizzano in relazione all'operazione, per cui tra l'altro poi vi ho messo una slide negli allegati della presentazione, troverai il dettaglio e vedrai che sono, diciamo, con il 30 giugno complessivamente circa 100 milioni di euro le DTA che sono fra virgolette sotto la linea non sono state iscritte, di cui circa 67, una roba di questo tipo, proprio riferite alla perdita del primo semestre in virtù della prudenza presa come view sul probability test, quindi confermo quello che dicevi tu. Rimane il carico positivo, come si diceva prima, in relazione a una società del gruppo in particolare che strutturalmente ha degli utili e quindi genera a conto economico delle imposte come costo.
Grazie mille.
La prossima domanda è da Alberto Subert, Intermonte, prego.
Pronto, buongiorno. Volevo avere due chiarimenti, uno sul Project Elrond e l'altra sulle operazioni di capital management che avete in mente da fare nel secondo quarter. Su Elrond volevo sapere la partecipazione nella parte senior della nota, come viene riclassificata a bilancio, se la considerate come investimento, prestito o in che altra tipologia di investimento? E invece sul capital management volevo sapere le prossime operazioni che avete in mente, quali fossero e quanto considerate di recuperare da ciascuna di esse. Grazie.
Beh, per quanto riguarda la prima domanda, verranno riclassificate tra i crediti. Per quanto riguarda invece le azioni di i 464 milioni di segno.
Okay, okay.
Per quanto riguarda invece le operazioni di capital management, avevamo già annunciato quali erano i temi su quali stavamo lavorando, uno dei più importanti è quello sulla bank assurance, che è ancora in corso, ne prevediamo la conclusione fra il terzo e il quarto quarter. E questa, non abbiamo parlato oggi del tema dell'IRB, che è un tema che, come dicevo anche nella call scorsa, ha visto riprendere i rapporti di interlocuzione con l'autorità di vigilanza. Confermiamo una attesa temporale che magari sarà, avevamo credo dichiarato ai tempi dell'action plan, che prevedevamo la conclusione per entro la fine del 2017. Verosimilmente si andrà in là di un quarter o giù di lì, ma continuiamo ad essere da questo punto di vista fiduciosi soprattutto che venga certificato che il processo del credito in Creval è un processo strutturato, solido, i cui effetti si vedono anche nella parte di nuovo credito erogato ormai da 2-3 anni.
Su questa cosa, sugli RBA, vi aspettate sempre un impatto positivo nell'ordine dei 100 basis point?
Non mi esprimo su questo perché ci sono regole in corso di variazione a livello europeo che possono condurre a calcoli diversi rispetto a quelli che si facevano un anno, un anno e mezzo fa. Ripeto, quello che conta è che una banca validata, e noi contiamo di poterlo essere l'anno prossimo, è una banca che si presenta dal punto di vista del processo del credito strutturata in una certa maniera. Quanto agli effetti ce l'auguriamo, ma lo valuteremo più avanti.
Ok, grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Salvetti, le domande sono terminate.
Bene, allora io ringrazio tutti per l'attenzione, spero che i tempi siano stati compatibili con le vostre aspettative. Approfitto per augurare a tutti buone vacanze e ci sentiamo alla prossima. Grazie a tutti, a presto.